Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, oggi ricordiamo uno dei maestri della letteratura moderna, Franz Kafka, di cui domani cade il centenario della morte, avvenuto all'età di 40 anni. Kafka è un nome popolare anche per chi magari non lo ha letto, lo ha letto poco, ma ne ricordo comunque la vita difficile che ha contribuito a costruire intorno allo scrittore un'immagine che rischia spesso di risultare stereotipata. Ci fa avvicinare a Kafka per cogliere moltissimi aspetti della sua personalità innanzitutto, e poi della sua produzione letteraria complessa e dunque a noi particolarmente vicina, lo scrittore triestino Mauro Kovacic, con Kafka, pubblicato dalla Nave di Teseo, 136 pagine illustrate, 16 euro. In questo denso volumetto Kovacic affronta con un taglio che mescola il saggio e il racconto i tanti e spesso vertiginosi temi, aspetti che caratterizzano l'opera di Kafka, esaminandola compiutamente anche nelle opere relativamente meno note. E mettendo al centro l'uomo Kafka, con tutte le sue difficoltà e debolezze, a partire dal rapporto difficile col padre, fino alla scelta di scrivere lui, boemo, in tedesco, la lingua dell'impero austro-ungarico di cui era figlio e che gli aveva perciò consentito anche di andare a lavorare a Trieste presso le assicurazioni generali, cui archivi in questa occasione Kovacic ha rivisitato. E sentiamo allora l'autore. Buonasera Mauro Kovacic.
Buonasera.
Mauro Kovacic, lei inizia il suo libro su Kafka riprendendo la sua celebre definizione di Kafka, quello del libro che deve essere l'ascia per il mare ghiacciato dentro di noi, però aggiunge che questa formula, diciamo, molto apprezzata da chi legge tanto, diventata quasi pop, non sembra ascoltata fino in fondo. In che senso? Come dobbiamo leggere questa frase di Kafka?
Nel senso che se ne riceve un aspetto solo sentimentale, diciamo, per certi aspetti anche drammatico, e non si pensa invece al fatto che Kafka ci richiama a un tipo di scrittura e quindi di conseguenza a un tipo di lettura. Cioè fondamentalmente la frase che precede questa, che è quella più citata, è quella che dice: ma se un libro non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Se si legge anche questa frase si capisce come per rompere il mare ghiacciato servono dei libri che abbiano il coraggio di portarci in luoghi dove magari non vorremmo andare. Questa è un po' l'istanza che guida la scrittura di Kafka, che prima ancora guida il suo bisogno, diciamo, come lettore, perché questa è una lettera di quando aveva 20 anni e lui si chiede quale sia poi l'utilità di leggere libri. Tra l'altro per me questo è molto importante, perché l'utilità è un punto chiave, diciamo, del mio approccio a Kafka, sì, e del mio approccio alla letteratura. Quindi il fatto che lui dica: beh, insomma, non è che noi dobbiamo leggere dei libri per intrattenerci, per passare il tempo, per evadere, come si penserebbe ora. Io devo leggere un libro se questo libro mi dà una sveglia, per così dire. Allora, se questo libro mi dà una sveglia, me la dà perché mi porta in un posto che mi mette a disagio, che mi fa perdere la padronanza che ho normalmente sul mondo, mi mostra qualcosa che non vorrei vedere, e quindi fa una breccia in quella specie di schermo, di corazza che lui chiama il mare ghiacciato che abbiamo dentro di noi, e mi permette di accedere a un luogo che potremmo chiamare l'intimità, l'interiorità, che noi spesso teniamo nascosto per necessità, anche per mantenere dei rapporti civili, diciamo, nel consorzio. Certo. Umano, non è che possiamo rovesciarci addosso ogni volta le proprie, ma invece con la letteratura si rivela nella sua verità, e questa verità non è sempre piacevole.
Ecco. A proposito di scrittura, lei a un certo punto sottolinea la triplice natura dello scrittore in Kafka: l'uomo pubblico, l'indagatore e il suppliziato. Di questi tre aspetti, qual è secondo lei quello più consono a Kafka?
Ma mi verrebbe da dire suppliziato, nel senso che è facile pensare a una dose forte di autolesionismo nella scrittura di Kafka. Kafka si ritiene innanzitutto colpevole e ritiene che tutti noi siamo innanzitutto colpevoli. La colpa è l'origine, diciamo, della scrittura di Kafka, e per il fatto stesso di essere venuti al mondo, noi umani, ma anche tutti gli esseri viventi, siamo gravati da una colpa, e questo secondo me spiega in parte una condizione inevitabilmente di supplizio nei protagonisti dei romanzi, dei racconti di Kafka. Quindi suppliziato indubbiamente è la figura che meglio incarna la condizione con cui si mette a scrivere Kafka.
Veniamo al rapporto tra il mondo e Kafka. Lei, parlando della metamorfosi, individua la manifestazione quintessenziale del kafkismo non nel mondo completamente surreale, bensì nel mondo dai tratti ancora riconoscibili e ascrivibili, una logica tutto sommato rassicurante. E infatti ricorda poi nelle ultime pagine del suo libro che molti abbiano considerato Kafka come uno scrittore realista a partire dai burocrati comunisti. In che senso quindi era un realista Kafka?
Beh, quella delle metamorfosi è la grande invenzione che sta proprio appunto nel fatto che Gregor Samsa si scopre trasformato in un insetto, ma questa alterazione, diciamo, questa trasformazione, questa metamorfosi non comporta una equivalente trasformazione del mondo circostante. Quando lui apre gli occhi si trova con questo carapace, con questa mostruosa nuova forma, la stanza nella quale si trova è esattamente la stessa, c'è la signora col manicotto di pelliccia incorniciata, ci sono il campionario del suo lavoro di commesso viaggiatore, tutto è rimasto inalterato nella stanza. È il vero smarrimento, il vero sbigottimento, che è quello di Gregor Samsa, ma è anche il nostro mentre leggiamo, è proprio il contrasto tra questa alterazione, questa trasformazione e la continuità della realtà nello spazio, nel tempo circostante. E questo che lo differenzia a un'idea, diciamo, di surrealismo. Non so, se noi pensiamo a William Burroughs, quando noi leggiamo William Burroughs tutto si trasforma perché è tutto dovuto all'alterazione degli stati percettivi del protagonista. Qui invece siamo in un mondo che resta nella sua dimensione naturalistica, ma colui che lo vive ha avuto accesso a uno stato diverso, ed è la ragione per la quale io in quel capitolo parlo del rapporto dialettico tra la realtà e la verità. La realtà è quella del mondo circostante, quella che vediamo, quella che ci permette anche di parlare al telefono, ma la verità è evidentemente a un livello inferiore, a un livello più profondo, una condizione non necessariamente identica, corrispondente alla realtà, è quella per la quale io sotto posso davvero scoprirmi un lurido insetto, un gezifer, un parassita, come si scopre Gregor Samsa, che è la condizione di verità per un uomo, in questo caso il protagonista, ma è evidente, insomma, l'identificazione da parte dell'autore, da parte di Kafka, è un sentimento di verità per come lui si percepisce e nei confronti del mondo e nei confronti della famiglia, soprattutto nel rapporto col padre e in tutto ciò che lo circonda. Quindi è nel contrasto tra ciò che si vede e ciò che non si vede che emerge la verità, no? Diciamo, viene anche dal significato originario della parola greca aletheia, no? E dal buio, no? Dall'elemento oscuro che emerge ciò che viene in luce e che si può vedere. Se non ci fosse il buio le stelle non si vedrebbero, per dire una cosa molto banale. La questione del realismo nel mondo socialista è, se vogliamo, l'aspetto comico della vicenda, perché appunto grandi scrittori come Kundera, come Havel, all'epoca del regime sovietico degli anni 60, degli anni 70, leggevano questi racconti, questi romanzi, che peraltro erano proibiti in Unione Sovietica, ma li leggevano. Non trovavo niente di strano in quella descrizione così del sistema burocratico, del funzionamento del castello o della incomprensibilità del mondo del processo. Non ci vedevano niente di strano, perché anzi ritrovavano dei tratti che descrivevano alla perfezione il sistema del regime burocratico sovietico, senza averlo mai vissuto, da parte di Kafka. Quindi in questo senso lo trovavano realistico.
Allora sentiamo qualche battuta dal film che lei definisce allucinato, che Orson Welles richiamò nel 1962 dal processo.
Lei avrebbe dovuto essere qui un'ora e cinque minuti fa. Che questo fatto non si ripeta. Su, salga. Lei è dunque un imbianchino?
No.
Il fatto che il signor giudice mi chieda se sono un imbianchino rispecchia tutto l'andamento del processo in cui sono stato coinvolto. E sono proprio gli atti che il signor giudice ha dinanzi a sé, a dimostrare che quanto io dico risponde a verità. Ecco, questi sono i verbali di inchiesta.
E il regista qui, come nota lei, calca la mano su un aspetto: affinché il sistema della legge funzioni è necessario che ogni minima parte del meccanismo sia ligia al suo dovere, un sistema che lei stesso poi definisce criptonazista, una sorta di brevetto del nazismo.
Diciamo che è solo perché la legge si deve porre, si deve imporre come qualcosa di inafferrabile e inconoscibile. Solo così, diciamo, può funzionare e può far funzionare il mondo e i cittadini, e quindi di fatto a nostro discapito. Questa è l'immagine che ha, credo, almeno io questa la evinco dai romanzi di Kafka. Kafka non ci dà mai una spiegazione del perché venga processato e di che cosa venga accusato Joseph K nel processo, esattamente come non ci spiega come mai K nel castello, pur avendo tutti i diritti di avere quel posto di agrimensore, non verrà mai assunto come agrimensore, e alla metà alla fine del romanzo avremo addirittura il funzionario Clam che gli dice, gli fa i complimenti per come ha svolto il lavoro, mentre lui non ha mai neanche cominciato il lavoro. La legge e il funzionamento del sistema della legge è tale solo se sfugge alla nostra comprensione, sfugge al nostro controllo, e si applica attraverso questa specie di, almeno così viene percepito dai protagonisti di Kafka, ed è evidente che Kafka la interpreta in questo modo, come qualcosa che si esercita su di noi in una forma alla fin fine sadica, perché tutto ciò che esercita su di noi un potere senza che a noi sia comprensibile la ragione per cui lo fa, sia comprensibile il senso con il quale viene esercitato, inevitabilmente ci appare come sadico.
Grazie a Mauro Kovacic. Buona serata.
Grazie a voi.
Monumentale è la biografia che Kafka dedica a Rainer Stach, giornalista e critico letterario tedesco. Si intitola Kafka ed è in tre volumi dedicati ai primi anni, agli anni delle decisioni e agli anni della consapevolezza. Il primo volume ha 800 pagine, gli altri due 700 pagine ciascuno, e costano 45 euro il primo volume, 40 e 40 euro i due ultimi. L'opera è tradotta da Mauro Nervi per il Saggiatore ed è un'opera, credo, irrinunciabile per gli appassionati dello scrittore, per la ricchezza delle testimonianze dirette di tanti amici e parenti di Kafka, ricostruite attraverso l'accesso, in certi casi avvenuto per la prima volta, ad archivi preziosi, quali soprattutto quelli della famiglia Kafka e della famiglia di Max Brod, l'amico, fra virgolette, traditore che salvò dalla distruzione gli scritti del grande scrittore. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Quattro giorni di eventi, talk, spettacoli, presentazione di libri, degustazioni e molto altro ancora.
Ma quando?
Dal 6 al 9 giugno.
Sì, vabbè, ma quanto si paga, Beppe?
È gratis.
Dov'è la fregatura?
Lo organizziamo noi di Off Topic.
Ah, ecco dov'è la fregatura.
Ma dai, Riccardo, è pur parlé, il festival di luoghi comuni a Rovato, in Franciacorta, in provincia di Brescia.
Radio 24 presenta Pur Parlé, il festival dei luoghi comuni. Dal 6 al 9 giugno a Rovato, Brescia. Ingresso gratuito.
www.purparlefest.it.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Una nuova traduzione contesto a fronte di una delle opere più celebri di Kafka, La Metamorfosi, è quella di Anita Raia, pubblicato da Marsilio, 150 pagine, 16 euro. L'opera mantiene qui nel titolo la versione originale, La Metamorfosi, appunto ormai leggendaria, ma la traduttrice ci spiega che il termine utilizzato da Kafka, di Verwandlung, più precisamente significa trasmutazione, mutazione. E anche il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, nell'interessante postfazione a questa edizione, prende le distanze dalla parola metamorfosi. Piuttosto, dice, si dovrebbe parlare di sindrome di Fregoli, nella quale, spiega, il paziente crede che qualcuno abbia mantenuto la sua identità psicologica assumendo tuttavia le sembianze fisiche di un estraneo. Il paziente affetto dalla sindrome di metamorfosi, invece, ritiene che un'altra persona abbia modificato sia la sua identità fisica sia psichica. E quindi, sempre secondo Vallortigara, uno dei meriti di Kafka qui è quello di introdurci a un aspetto fondamentale della natura umana, quello di percepirci come creature fatte di corpi e di menti. E così il protagonista, Gregor Samsa, contiene l'essenza di un essere umano. Ha il corpo da insetto, ma la sua mente, che è umana, rimane da quel corpo ben disgiunta. Non recentissimo, ma sempre attuale, del critico letterario nonché editore tedesco Klaus Wagenbach, morto nel 2021, Kafka, una battaglia per l'esistenza, con la traduzione di Ervino Pocar, che fu a sua volta uno storico germanista, traduttore di Kafka, di Mann e di Walser. Il libro è pubblicato dal Saggiatore, 258 pagine illustrate, 18 euro. L'autore ascrive a Kafka le grandi immagini letterarie del Novecento, frutto non di viaggi avventurosi o di cambiamenti drammatici nel corso della propria vita, ma della vita tranquilla di uno scrittore impiegato, che Wagenbach ci presenta attraverso le normali tappe di un borghese dell'epoca, dalla frequentazione dell'Imperial Regio Ginnasio Statale all'università, alla carriera di funzionario, che coltiva piani e compie qualche viaggio per uscire dalla routine, una routine dominata, scrive l'autore, dal peso delle ore d'ufficio, con l'occhio fisso all'orologio cui Kafka attribuisce ogni effetto, l'ultimo minuto di lavoro quale trampolino dell'allegria. E questo era, aggiunge, il fondamentale aspetto sotto il quale Kafka vedeva il suo lavoro professionale. Ma Kafka voleva anche scappare da Praga, questa dannata città, come egli stesso aveva scritto. Insomma, Kafka finisce con l'essere un uomo nudo tra uomini vestiti, come titola l'ultimo capitolo, riprendendo le parole con cui l'aveva definito Milena.
Kafka scrive nel 1922 queste parole: «Sono sicuro che se una volta dovessi essere stato felice, non so esattamente se lo ero, anche senza lo scrivere e tutto quanto vi era connesso, proprio allora non ero affatto capace di scrivere, per cui tutto, appena avviato, si capovolgeva subito, poiché la brama di scrivere ha dappertutto il sopravvento». Per queste ragioni Kafka, dopo il 1912, non stringerà più amicizie. Per queste ragioni rimase nonostante tutto a Praga. Per queste ragioni sciolse i tre fidanzamenti, 1914, 16 e 19, come pure le relazioni con la donna svizzera nel 1913, con Grete Bloch dal 1914 e con Milena Jesenka dal 1920. Soltanto l'ultima, con Dora Diaman, sei mesi prima della morte, fu illuminata da una certa euforia. Bisogna dire che questi tentativi di matrimonio e queste amicizie con donne erano anche compromesse da un altro peso, dalle problematiche concezioni di sessualità, matrimonio e morale nella società precedente la Prima Guerra Mondiale, condivise anche dal padre di Kafka. Karl Kraus così le descrive: «I codificatori delle norme hanno capovolto il rapporto fra i sessi. Il sesso femminile è strettamente legato alla convenzione. Quello maschile è scatenato».
E a questo punto...
il confettino.
Per far accostare i ragazzi a Kafka, segnalo di Nicolas Mahler, fumettista austriaco, A tutto Kafka, tradotto da Matteo Galli e Franziska Peltenburg-Brechneff e pubblicato da Clichy, 120 pagine, 25 euro. L'autore è un autore di graphic novel e fra l'altro ha dedicato un'opera all'uomo senza qualità di Robert Musil. Partendo dal complesso rapporto di Kafka col padre, al quale ho accennato prima, ma anche con se stesso e col proprio corpo, Mahler ricostruisce qui il formarsi della personalità dello scrittore, capace e desideroso anche di divertirsi, per esempio andando con l'amico Max Brod, quello che avrebbe salvato i manoscritti che aveva chiesto venissero distrutti, e capace perfino di coltivare strane idee imprenditoriali come quelle di dare vita a una collana di guide turistiche a buon mercato, e poi naturalmente la difficile carriera letteraria delle cui opere Mahler aiuta il lettore a cogliere l'importanza e le novità. Kovacic ha ricordato l'autore Milan Kundera, per il quale, come scrive nel libro, leggere Kafka era una boccata d'ossigeno dalla morsa totalitaria. E di Kundera esce un libro dedicato alla città di Kafka, Praga, poesia che scompare, pubblicato da Delphi, 102 pagine, 12 euro, tradotto da Giorgio Pinotti. Questo è uno scritto del 1980 per la rivista Debat, che era stata appena fondata, nel quale Kundera esamina il carattere unico della capitale boema, che definisce centro drammatico e dolente del destino occidentale, la cui storia simboleggia il destino delle piccole nazioni e dalle lingue strane come il polacco, il ceco, il catalano e il danese. Ma sentiamo da Kundera il rapporto che ebbe la città con Kafka, in particolare col Kafka della Metamorfosi, appunto.
Nell'opera di Kafka, l'eredità magica di Praga è al tempo stesso conservata e superata. La grande innovazione non risiede nel fatto che l'immaginazione fantastica ha invaso il romanzo. Da questo punto di vista, Kafka era del tutto fedele alla tradizione della capitale magica. La via che ha scelto per superarla radicalmente consiste nell'aver immesso nel fantastico il reale, quello delle osservazioni particolareggiate, ma anche quello della sua visione sociale, sicché la sua immaginazione onirica non è, al modo dei romantici, evasione trasognata o pura soggettività, ma uno strumento per penetrare la vita reale, per smascherarla, per coglierla. Era dunque il primo a realizzare la fusione alchemica di sogno e realtà, non ancora postulata dai surrealisti, a creare un universo autonomo dove il radicale sembra fantastico e dove il fantastico smaschera il reale. È all'eredità praghese di Franz Kafka che l'arte moderna deve la scoperta di questa alchimia.
E completa questo volume un altro scritto di Kundera per Le Debat, questo del 1985, 89 parole, che elenca, partendo dall'esperienza della traduzione infelice di un proprio testo, le parole di un dizionario personale, le parole trabocchetto, le parole d'amore. Sono lemmi, spesso tanto brevi quanto fulminanti, quanto questa voce che adesso ascoltiamo, dedicata all'aggettivo politico.
Europa. Nel Medioevo l'unità europea era fondata sulla comune religione. All'epoca dei tempi moderni, questa cedette il posto alla cultura, arte, letteratura, filosofia, che divenne la realizzazione dei valori supremi attraverso i quali gli europei si riconoscevano, si definivano, si identificavano. Oggi però la cultura cede a sua volta il posto. Ma a che cosa e a chi? In quale ambito si realizzeranno i valori supremi capaci di unire l'Europa? Le prodezze della tecnica? Il mercato? La politica con l'ideale di democrazia? Con il principio della tolleranza? Ma questa tolleranza non diventa vuota e inutile se non tutela più una produzione ricca e un pensiero forte? O dobbiamo vedere nell'abdicazione da parte della cultura una sorta di liberazione cui abbandonarsi con euforia? Non so proprio. Credo però di sapere che la cultura ha già ceduto il posto. Così l'immagine dell'identità europea si allontana nel passato. Europeo, colui che ha nostalgia dell'Europa.
Con un riferimento a Kafka si apre poi la libreria degli indecisi del giornalista Giorgio Zanchini, letture che ci insegnano il coraggio di non scegliere, questo è il sottotitolo. Dunque un libro particolarmente adatto ai lettori appassionati, è pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 19 euro. Indecisi sono i personaggi e i protagonisti letterari che piacciono a Zanchini. Ne cerco un'espressione anche nella musica, con alcuni brani, tra cui questo di Francesco De Gregori, La ragazza e la miniera.
E se potessi tornare indietro, indietro io ci tornerei. E se potessi cominciare da capo, quello che ho fatto non lo rifarei.
E il primo dei personaggi è proprio Kafka, accomunato a tutti gli altri dalla indecisione che li ancora fortemente, conclude Zanchini, alla tolleranza e al pluralismo. Il Kafka di cui parla Zanchini è quello di America, lo troviamo qui accostato a Fellini. America è il romanzo, scrive, della scoperta dell'America, di un'America vitale, disordinata e allegra, piena di personaggi e visioni e fonte di continue avventure, scritto da un autore che l'America non visitò mai. il cui protagonista, aggiunge Zanchini, è uno dei tanti che zoppicano, barcollano, oscillano, che sono indecisi, impauriti, ma che qualche cosa è importante la trovano, l'essere appunto accolti, accettati o ancor meglio riescono a rifiutare, a negare la logica stessa delle distinzioni, delle gerarchie, dei documenti legali, a venire assorbiti dalla calda vita. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.